Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La passione del Signore Gesù è il centro della vita cristiana, è l'esempio che ci è offerto e che noi dobbiamo seguire. Chiediamo al Signore di poter essere sulla via che Lui ha tracciato per noi, con la stessa generosità, o almeno qualche cosa, un po' della generosità con cui Lui ha affrontato la passione, per amore del Padre e per amore nostro. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 21. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Parola del Signore. Il Cireneo, così chiamato dalla tradizione, Simone di Cirene, e poi troviamo Gesù al quale viene offerto il vino mescolato con mirra, che egli rifiuta, la divisione delle vesti, la crocifissione, la scrittura, il re dei giudei, Gesù crocifisso in mezzo a 2 ladroni. Tutte raccontate queste cose con pochissime parole da Marco, una concentrazione quindi di cose, di elementi che gli pone all'interno dell'evento che è centrale non solo nei Vangeli ma nella vita cristiana, nella storia della salvezza.
Ma Marco ricorda i nomi dei figli di Simone, Alessandro e Rufo, e mi pare così più che plausibile quello che pensano tanti, che questi due siano persone note alla comunità per cui Marco scrive, quindi siano i figli di Simone divenuti cristiani, siano parte attiva della comunità a distanza di anni da questi avvenimenti, non moltissimi, ma la generazione successiva. E questo così mi sembrava aggiungere un tono che poi diventerà esplicito con la morte e la confessione del centurione, cioè che queste persone che si avvicinano a Gesù in questi momenti della sua passione rimangono coinvolti insomma stupiti da questa vicenda e poi condotti alla fede. Appunto mi pare che il fatto che non Simone è protagonista, ma che i suoi figli in qualche maniera siano noti alla comunità, mi pare testimoniare che lui questa vicenda qua che l'ha visto all'improvviso angariato, dice il testo, dai soldati, quindi buttato dentro, una vicenda di cui lui non era per nulla parte. E, insomma, questa avventura di Simone è stata una cosa che gli ha cambiato la vita. E ancora mi pare che sempre così questa specie di incontro di Gesù che sta vivendo tutta la sua passione con questi personaggi, non so, resta, anche se non è per nulla esplicitato, un incontro con i due ladroni, perché mi sembra evidente che sia nelle orecchie, perché è così vicino la richiesta di Giacomo e di Giovanni di stare alla sua destra e alla sua sinistra. E mi pare che questi due in qualche modo abbiano quel posto. È Gesù crocifisso, però abbiamo visto che dicevamo ieri che negli scherni c'era un gioco sul fatto che veramente lui però sia incoronato e re, e quindi in qualche modo loro sono nel suo regno, alla destra e alla sinistra. E comunque è solo in questo caso, però, mentre del Cireneo c'è una traccia dei due briganti, non viene detto nulla, viene solo osservato che erano a destra e a sinistra.
Anche a me sì, mi colpiva questa figura di Simone, è un gesto di così prevaricazione nei suoi confronti, come Gesù viene trasformato in un atto che verrà ricordato nei secoli futuri, come viene accomunato Gesù proprio. E poi anche il fatto che i soldati, come è importante la sorte al tempo di Israele, in quel periodo lì, difatti anche negli Atti, quando devono trovare un sostituto di Giuda, tirano a sorte fra due discepoli, quindi la sorte era importante. E poi anche la divisione delle terre nel libro di Giosuè viene segnato tramite la sorte a Israele.
A proposito di Rufo, nella nota c'è un rimando a Romani 16:13, dove si parla appunto di Rufo, ma a parte questo, colpisce molto questo costrinsero a portare la croce un tale che passava. E se si legge Luca al capitolo 27 dice: e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Così, non so che cosa voglia dire tutto questo, ma mi colpisce moltissimo. E questo uno qualunque, costretto a portare la croce, se la trova addosso e la deve portare dietro a Gesù. Credo che ci sia proprio anche un significato profondo, ecco, di questo portarla dietro a lui da parte di uno qualunque del popolo, come se ci fosse un assumere tutti poi nella sua croce, la porta lui, ma anche tanti altri devono partecipare a tutto questo.
Ma appunto sembra proprio l'immagine del discepolo che segue il Signore portando la croce senza una sua iniziativa personale, ma una situazione in cui si trova, e di fatto diventa l'immagine di chi segue Gesù portando la croce. A me colpiva anche il fatto che qui Marco non cita mai, non dice come era scritto, però in realtà descrive tutti questi gesti fatti su Gesù usando le parole delle profezie, soprattutto usando il Salmo 68 in rapporto a questo vino mirrato, il Salmo 21-22, il rapporto alle vesti, e il Salmo 2 per l'intronizzazione regale, ecco, il re. Io sono stato costituito re da lui sul Monte Santo, e qui viene intronizzato in questo modo, così opposto e così ricco e pieno invece della pienezza del mistero del disegno di Dio. Un'altra cosa che mi ha colpito molto è questa spogliazione di Gesù, che viene crocifisso e spogliato delle vesti e inchiodato sulla croce. San Paolo, nella lettera ai Colossesi, ha alcuni versetti che svelano questo mistero, e dice, al capitolo secondo, al versetto 9, dice: in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E in rapporto a questo momento dice che viene annullato, lui Gesù annulla il documento scritto contro di noi con le prescrizioni che c'era contrario, lo ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, avendo spogliato della loro potenza i principati e le potenze, e ne ha fatto spettacolo trionfando su di loro. Mi sembra proprio che Gesù, spogliato, annientato, fa invece questa opera di spogliazione di tutti i nemici, delle potenze avverse contro l'umanità, e quindi apre la via della salvezza. E poi un'altra cosa che mi... A seguito della crocifissione dei due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, Luca inserisce quel versetto che dice: e Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.
Volevo solo rievocare un insegnamento che Don Giuseppe ci diede ripetutamente, forse anche altri lo ricorderanno. A questo proposito, quando è detto che offersero a Gesù il vino con la mirra, ma Gesù lo rifiutò, allora il padre diceva: in questo Gesù ci ha lasciato un grande esempio e un grande insegnamento. Cioè, voleva dire, quando siamo nella sofferenza o nella prova, nella difficoltà, non fare nulla per attenuare il dolore, non intervenire o non cercare un'attenuazione. Il Signore ce la darà Lui se vuole, ma quanto noi non dovremmo accettarla, non dovremmo cercarla, perché se vogliamo arrivare alla meta, cioè alla vittoria su questa difficoltà o su questa prova, dobbiamo portarla avanti fino in fondo, non cercare di attenuarla. Poi un altro piccolo particolare che so che è stato notato più volte: i nomi dei due figli di quell'uomo cireneo, cioè Alessandro, mi pare, il Rufo, che anche la nostra nota dice sono citati perché molto noti probabilmente nella comunità di Roma, però è molto probabile non solo che siano noti, ma che siano martiri, perché nella primitiva chiesa non si potevano ricordare tutti i nomi dei credenti, si ricordavano i nomi dei martiri. E quindi è piuttosto probabile che queste due persone ricordate siano state dei martiri. E questa è la grazia che Dio ha dato a quell'uomo di Cirene che gli ha portato la croce. E poi il nome di Gesù è già stato notato, il re dei Giudei, il titolo di Gesù tanto disprezzato, rifiutato, respinto, oggetto di accusa, motivo di condanna, viene tuttavia innalzato e viene visto e conosciuto da tutti.
Si suppone appunto che Alessandro e Rufo siano noti, perché altrimenti perché citarli? Perché dire che padre di Alessandro e Rufo, come avete detto, ma mentre per Alessandro e Rufo si suppone anche che possano essere discepoli di Gesù, di Simone il Cireneo non si dice nulla. E se fosse stato discepolo, che poi lo sia divenuto, secondo alcuni, eccetera, può essere, ma che allora fosse discepolo, può darsi di no. Era lì per caso, Luca dice, o Matteo rientrava dalla Campania, quindi non aveva nessuna attinenza con i fatti, non era interessato ai fatti, stava rientrando dalla Campania. E poi abbiamo gli altri personaggi, sono i soldati, come abbiamo visto anche ieri, come abbiamo visto oggi, perché sono loro molto probabilmente gli attori. Nel versetto 24 lo crocifissero, si divisero le sue vesti. E poi abbiamo i due malfattori, molto composita i personaggi che sono qui tratteggiati, descritti e che sono presenti all'evento della crocifissione e della morte del Signore. Poi avremo il centurione e non c'è nessuno dei suoi, se così è, perché Gesù appunto percuoterò il pastore e disperderò il gregge, non perché non c'è un giudizio morale sul fatto che tutti l'hanno abbandonato, ma era così, doveva essere così, e Gesù si è preoccupato anche dei suoi, di custodirli, che in quel momento doveva essere solo, e così è, però è in compagnia, ed è in compagnia appunto a tutte queste persone. E vedere la crocifissione allora come il luogo già qui nel quale in realtà si radunano tutti, per motivi diversi. Il Cireneo è lì per caso, i soldati sono lì per dovere, perché stanno facendo il loro mestiere, i briganti, che non sono propriamente due ladri, gli stessi sono forse neanche malfattori, ma sono ribelli, sono dei ribelli a Roma, al potere di Roma, insomma ci sono tutti, e Gesù è lì in mezzo, non dice una parola, però è lui il punto di riferimento e poi il Salvatore. Ma colpiva a me questo modo di raccontare particolare di Marco. Non c'è una frase detta da alcuno di questi, mentre invece negli altri evangelisti ci sono, e tutto è raccontato per descrivere la situazione, che è molto importante per l'evangelista, per Marco sembra appunto Gesù in questa situazione è al centro di tante realtà che si trovano lì, per caso. Probabilmente invece sappiamo, il Cireneo è lì, lo pensiamo, lo interpretiamo così, insomma c'è un disegno che raccoglie tutti intorno alla croce di Gesù.